buon pomeriggio, anzi, siamo qui per introdurre il prossimo keynote speech. Sicuramente avete avuto modo di conoscere questa nuova formula con cui andiamo ad approfondire i temi dell'open government con gli esperti, con i maestri dell'innovazione. Il prossimo keynote speech è tenuto da Fabio Lalli, è un appassionato di internet, è un consulente ICT. Che si occupa da tanto tempo di temi dell'innovazione digitale, della cultura e dello sviluppo digitale, che proprio su questi temi ha fondato nel 2010 un network, ora Associazione Indigeni Digitali, e oggi introdurrà appunto il tema della moltitudine che innova. Vi ricordo semplicemente la diretta streaming su innovativi.it e la possibilità di commentare e twittare l'intervento con l'hashtag della manifestazione Forum PA 2012 e del canale specifico FP Canale 2. Al termine dell'intervento raccogliamo delle domande. Prego.
Scusate un secondo. Ok, allora, io oggi vi parlerò della moltitudine che innova. Il titolo era inizialmente La moltitudine che innova e le competenze dell'open government. Ho tagliato il titolo, devo dire la verità, quindi sono partito con un titolo che si ferma alla moltitudine che innova. E l'idea è di parlarvi fondamentalmente dell'importanza della co-creazione applicata alla pubblica amministrazione, cioè come la rete e la comunità attraverso crowdsourcing e co-creazione può migliorare i servizi della pubblica amministrazione. Salto e tralascio la mia presentazione che tanto è stata fatta, vi parlo di un momento di una storia per far capire come la co-creazione, in questo caso il crowdsourcing in modo specifico, nel 2004 ha aiutato un'azienda, in questo caso H3G, nel supportare appunto lo sviluppo e appunto un problema, il fronteggiare un problema che aveva. H3G nel 2004 stava appunto lanciando i suoi nuovi call center, aveva dei costi spaventosi. È stato sviluppato un sistema all'epoca che si chiamava appunto Le Sai Tutte, all'interno del quale gli utenti potevano sottoporre le domande, deviando così la comunicazione dal call center verso il web. E gli altri utenti potevano supportare con risposte dirette tramite web, tramite telefonino. Dall'interazione con gli utenti ne nasceva un feedback dell'utente al momento della risoluzione del problema e questo generava così degli utenti esperti di problematiche molto specifiche, SMS, più che problematiche relative appunto a tariffazione o altro. Con 8 mesi, nei primi 8 mesi, questo progetto ha generato una quantità enorme di domande e di risposte e un abbattimento di circa del 37, se non erro, 40% del traffico dal call center, diminuendo drasticamente così i costi che H3G stava fronteggiando appunto con il call center. Che cosa ha generato successivamente diciamo, progetto? Ha generato un valore enorme per H3G, perché in quel momento loro hanno realizzato in modo completamente creato dagli utenti una knowledge base enorme, un calderone di domande e di risposte che veniva utilizzato direttamente dagli utenti stessi e dallo stesso call center per supportare ancora gli utenti che chiamavano il call center. In più ha generato col tempo una fortissima fidelizzazione degli utenti che non avevano più problematiche di attesa al telefono e soprattutto una fortissima fidelizzazione degli utenti expert che da esperti guadagnavano punteggi con i quali potevano ricavarne sconti su nuove tariffe, sconti per nuovi telefonini e quant'altro. Perché vi ho fatto questo esempio e questa storia? Perché questo è stato uno dei primi casi in cui, in Italia soprattutto, in cui una comunità, quindi l'intelligenza collettiva, andava a supporto fondamentalmente di un problema aziendale. È stato uno dei primi casi proprio di crowdsourcing, non a caso è citato anche nel libro di Bov, proprio nella prefazione di Luna, come primo caso italiano sul crowdsourcing. Da lì vorrei innescare quindi il concetto di intelligenza collettiva. Che cos'è l'intelligenza collettiva? L'intelligenza collettiva è quella che ormai siamo abituati a vedere e che abbiamo sotto al naso. è fondamentalmente quell'intelligenza distribuita su tutti gli utenti e che genera valore attraverso l'utilizzo di tecnologie che mettono in contatto gli utenti e permettono lo sviluppo di nuove idee e nuovi progetti, fino ad arrivare appunto a cooperazione, a condivisione di sapere. Dal concetto di fondamentalmente di cultura collettiva, quindi di innovazione collettiva, nasce questo termine che in questo periodo si sta prendendo molto piede, l'open innovation, cioè l'innovazione aperta, l'innovazione fondamentalmente che è detta così, appunto come ho messo in quella parte di slide, è nell'aria, viene percepita dal proliferare di idee e di scambi che ci sono in rete. Questo appunto ha dato vita a questo nuovo paradigma dell'open innovation che si sviluppa su due driver principali, tra l'altro tutti e due utenti centrici fondamentalmente. Uno appunto è la co-creazione, l'altro è il crowdsourcing. Il crowdsourcing, come tutti sapete, fondamentalmente non è altro che una folla di gente aggregata su temi molto specifici o comunque su problematiche condivise all'esterno fondamentalmente di un perimetro che può essere un'azienda, che può essere un'entità, per condividere e generare delle idee. Senza che mi prolungo appunto sul crowdsourcing, arriverei appunto alla co-creazione. La co-creazione fondamentalmente è lo stesso modello, diciamo così, del crowdsourcing, con la differenza che non è applicato fuori dalle mura e non impatta sui processi, ma è a 360 gradi nella relazione tra utenti, mercato e processi dell'azienda. La co-creazione fondamentalmente non è altro che la collaborazione tra gli utenti, diciamo, della rete e le problematiche dell'azienda in una connessione diretta nel miglioramento di processi e di prodotto. È strettamente collegata, come ho scritto appunto in questa slide, a temi come appunto open source, contenuti generati dagli utenti, crowdsourcing, social media e quant'altro. Quali sono i quattro tipi di co-creazione che oggi sono più noti e sviluppati? Innanzitutto la co-creazione fatta di persone, ossia appunto è conosciuta come crowdsourcing a tutti gli effetti ed è la forma che riguarda praticamente i grandi numeri. Viene affidato un'attività, un task, un progetto ad un gruppo esterno e questo si occupa appunto di sviluppare delle idee. Dall'altra parte c'è invece una co-creazione di tipo di comunità. Ed è quella che tra l'altro ci riguarda, almeno a chi appartiene al network di Indigeni Digitali, molto più da vicino, perché è quella che facciamo spesso e di cui vi parlerò dopo, e che permette fondamentalmente di sviluppare delle idee molto di meno rispetto a quella del crowdsourcing su dei temi molto specifici, semplicemente perché le persone che si aggregano in queste comunità hanno in comune tematiche più che diciamo passioni o condividono lo stesso tipo di problematiche. C'è poi la co-creazione di esperti fondamentalmente, questa di solito viene utilizzata per task force o comunque per dare supporto a dei progetti molto specifici dove c'è bisogno di una qualità di idee molto alta, una competenza molto molto precisa, fino ad arrivare invece ai tipi di co-creazione di tipo coalizioni, dove più brand, dove più diciamo, entità si mettono in comune per generare appunto delle opportunità o realizzare dei vantaggi competitivi che possono essere vantaggi di prodotto, soluzioni sociali o quant'altro. Che differenze ci sono tra crowdsourcing e co-creazione? Fondamentalmente le differenze sono 10. La prima è di apertura, come dicevo. Quindi il crowdsourcing ha un'apertura praticamente più bassa rispetto alla co-creazione ed è completamente esterna, cioè viene affidato diciamo un compito alla comunità, la comunità lo sviluppa, genera idee, viene ripreso, metabolizzato e utilizzato, ma non c'è nessun impatto direttamente all'interno. Mentre nella co-creazione l'apertura è totale, viene messa a disposizione la competenza dell'azienda, vengono messi a disposizione diciamo, i processi e le esigenze dell'azienda con le persone stesse che partecipano internamente. Sto parlando d'azienda non a caso e ci arriverò tra un pochettino. Il coinvolgimento fondamentalmente, come dicevo, perché c'è un coinvolgimento attivo nella fase di ideazione e non nella fase poi di selezione dei problemi, nella bidirezionalità, perché nella co-creazione c'è una richiesta verso la comunità e una comunità che risponde, ma è fondamentalmente di domanda e di risposta, mentre nella co-creazione l'interazione è continua. C'è un approccio top-down, bottom-up che cambia perché nel crowdsourcing fondamentalmente l'approccio è assolutamente, come posso dire, orizzontale. È tutta la comunità che partecipa, mentre nell'approccio alla... Scusate, nella co-creazione l'approccio è invece spesso verticale su processi, su dei filoni molto più diretti di... diciamo di problematiche. Il sistema premiante di solito nel crowdsourcing viene utilizzato come incentivo per stimolare delle idee, cosa che non avviene direttamente nella co-creazione. I costi sono completamente diversi perché il costo della co-creazione implica un coinvolgimento maggiore da parte dell'azienda, mentre nella parte del crowdsourcing implica un coinvolgimento all'inizio per, diciamo, la creazione del brief che viene dato alla comunità e alla fine per quello di lavorazione. I tempi di applicazione sono completamente diversi, c'è un tempo di creazione e di modifica di impatto diciamo, sull'entità decisamente più lungo nel caso dei processi di co-creazione rispetto a quelli di crowdsourcing. Dopodiché le piattaforme, di solito le piattaforme di co-creazione sono piattaforme interne, sviluppate internamente o comunque di proprietà, mentre le piattaforme di crowdsourcing sono piattaforme terze prese da terze parti. Per ultimo, le idee, la qualità delle idee. La differenza dove sta? È che nel caso della co-creazione c'è una mole molto più alta di sviluppo di idee a supporto del problema messo in condivisione contro un numero minore di idee nel caso della co-creazione, una qualità molto più alta. Nel caso del business, che cosa succede fondamentalmente? Nel caso del business, la co-creazione viene utilizzata un po' come nel crowdsourcing, fondamentalmente per attrarre nuovo audience. Il mettere a disposizione il proprio prodotto e renderlo disponibile per migliorarlo insieme ai processi rende l'utente partecipe e attira gli utenti verso appunto il prodotto perché si sentono parte integrante e quindi fidelizzati con il brand. Permette di imparare dagli utenti. E soprattutto permette di aumentare il valore percepito dagli utenti proprio perché il dialogo fondamentalmente è continuo. Dopodiché incentiva all'azione e dà la possibilità, all'azienda di avere degli utenti molto più fedeli e soprattutto molto più reattivi nel momento in cui c'è bisogno di innescare delle azioni virali, di conversazione, di coinvolgimento della rete. Abbatte i costi, ovviamente. Sviluppa innovazione e nuove idee semplicemente perché diventa la linfa generante di una visione del mercato completamente diversa e spesso magari molto più schematica e bloccata da processi dell'azienda. Infine, l'ultimo, quello più importante, crea conoscenza. Ora, perché diciamo, abbiamo affrontato rapidamente il concetto di co-creazione? Perché noi siamo abituati a vedere internet come prevalentemente uno strumento o personale di tempo libero o di utilizzo come strumento di business. La pubblica amministrazione e quindi tutto quello che potrebbe essere appunto l'open government con internet potrebbe decisamente migliorare. Probabilmente l'avrete sentito già in altri talk, in altri panel. Il talk prima di noi parlava appunto di una piattaforma che permette di fare open data o comunque mettere a disposizione degli utenti i dati. L'open government è basato su quattro principi che sono gli stessi che si ritrovano all'interno dei principi di open innovation e soprattutto di co-creazione, ossia l'apertura e quindi la capacità di poter ridefinire degli schemi sulla base di esigenze e comunque segnalazioni provenienti dall'esterno. La trasparenza, ossia appunto a seguito dell'apertura, la dimostrazione che non c'è nulla praticamente di estremamente blindato e soprattutto di non gestibile o comunque visibile da parte dell'utente, fino ad arrivare appunto alla collaborazione e alla partecipazione, che sono i due fulcri sui quali si basa appunto il crowdsourcing e la co-creazione. Tutto questo necessita di tre cambiamenti, fondamentalmente. Tre cambiamenti che vanno dal culturale al tecnologico fino ad arrivare al cambio giuridico. Il livello culturale organizzativo è assolutamente importante. Fino ad oggi, secondo me, non si è riusciti in un cambiamento forte, semplicemente perché l'approccio è sempre stato top-down. Si passa appunto con un concetto di open government, si passa da un approccio top-down dove viene calato una nuova regola, uno strumento, una scelta, a un approccio invece orizzontale, dove la comunità partecipa attivamente alle modifiche e al cambiamento. C'è un cambiamento tecnologico operativo, proprio perché i processi decisionali non sono più basati su processi decisionali interni di poche persone, ma sono basati sulla collaborazione dei cittadini e sulla partecipazione all'interno di alcune piattaforme. Non so se sapete, l'anno scorso è stato fatto un esperimento dal Sole 24 Ore con IBM, durante è stato chiamato GEM, com'era? GEM? Antonio, tu ti ricordi? È GEM? Vabbè, comunque è una piattaforma che era stata messa a disposizione dall'IBM con il Sole 24 Ore e per 40 ore è stata fatta una simulazione di partecipazione di alcune comunità a questa piattaforma, simulando il dialogo tra gli utenti e la pubblica amministrazione. In 40 ore, di partecipazione su 5.000 persone che hanno partecipato attivamente per 40 ore, circa 1.500 persone erano della nostra comunità di indigeni digitali, quindi comunque un grande contributo, e sono stati generati una mole di contenuti in termini di interazioni, possibili soluzioni altissime, e hanno dimostrato che se ci fossero piattaforme che mettono a disposizione uno spazio agli utenti dove poter dialogare, conversare e creare delle idee, si potrebbero generare delle opportunità e soprattutto delle decisioni molto più veloci, dinamiche e probabilmente innovative. L'ultimo livello, che è quello secondo me un po' più debole oggi e che non è assolutamente attuale, è l'impatto giuridico. Tutto quello che è innovazione proveniente da internet, visto che parlando di open, apertura e trasparenza, tutto è fondato su nuove tecnologie, appunto come internet, open data, apertura praticamente di dati verso l'esterno, tutto questo va normato con una legislazione probabilmente più attuale che oggi non è così facile da gestire. L'open data, appunto, è il concetto per cui vengono pubblicati su internet, ripeto, ne avrete già sentito parlare tantissimo, quindi vado velocissimo su questa cosa. Permette l'apertura dei dati al cittadino, alle imprese o all'utenza che può utilizzare questi dati per quattro punti. Innanzitutto perché il dato pubblicato diventa trasparente fondamentalmente e quindi è possibile vedere e diffondere informazioni sul funzionamento come la spesa pubblica, più che determinati tipi di investimenti su determinati progetti, lo stato d'avanzamento di alcuni progetti e altri dati che vengono comunque raccolti, furti su zone che vengono raccolti da alcuni tipi di entità. Il miglioramento, perché la messa a disposizione di dati pubblici permette appunto al cittadino di poter avere dei nuovi servizi derivanti dallo sviluppo di nuove piattaforme, di nuove applicazioni sulla base di dati che ad oggi vengono disaggregati, fino all'attivismo, e l'attivismo si intende tutte quelle pratiche di civic hacking che sono, non c'è nulla di negativo, insomma, nella parola hacking, non si intende furti o quant'altro, ma tutte quelle attività, diciamo, di approfondimento e manipolazione delle informazioni per poter generare dei contenuti nuovi, maggiormente fruibili e soprattutto resi disponibili in modo ancora più semplice. Bene, e quindi arrivando appunto all'esperienza di Indigeni Digitali, che cosa stiamo facendo noi con la nostra associazione e con il nostro network? Prima di tutto stiamo tenendo delle discussioni aperte in rete. E non solo, abbiamo anche dei momenti di aggregazione specifici per discutere di problematiche che vanno da temi tecnologici, fino a temi anche sociali. Stiamo creando degli eventi di co-creazione. Qualcuno potrebbe dire quali sono stati fino adesso questi eventi di co-creazione. Diciamo che con gruppi piccoli abbiamo fatto fino ad oggi degli esperimenti prima di poterlo ufficializzare. Da settembre finalmente partirà un progetto che si chiama il Weekend delle Idee, fatto dal Ministero dell'Innovazione, l'UPI, che è l'Unione delle Province Italiane, e Indigeni Digitali ed altre due associazioni, che permetterà in cinque città, in questa prima fase, tra settembre e dicembre, e su Bari, Torino, Roma, Napoli, anzi Salerno, non Napoli, e Catania, delle giornate, dei weekend interi, dove persone, partecipanti ad Indigeni Digitali o comunque in rete, verranno messe di fronte a problematiche condivise dalla pubblica amministrazione, problematiche che saranno sociali, d'ambiente, culturali, di contatto col cittadino, tecnologiche, e tutti questi tavoli di lavoro svilupperanno delle idee e dei progetti a 360 a supporto di queste problematiche. I progetti che verranno selezionati dalle commissioni composte da persone sia iperterritoriali, quindi comunque componenti di giunte territoriali e quant'altro, più tecnici ed esperti magari di comunicazione o tecnologie esterni, valuteranno i progetti più nuovi e andranno praticamente a supportarli attraverso l'utilizzo di fondi messi a disposizione per lo sviluppo. E quindi ci sarà la possibilità di contribuire in modo co-creativo a tutti gli effetti a problematiche territoriali o comunque pubbliche. Eventi di civic hacking. Fino ad oggi stesso discorso, in giro di 2 anni per affinare un po' l'esperienza l'abbiamo fatto su gruppi molto ristretti. Ci siamo ritrovati in gruppi da 5, 6, 10 persone e abbiamo fatto delle attività di civic hacking. In che cosa consistevano? Fondamentalmente sono stati presi di mira alcuni siti internet pubblici, quindi non è stato violato nessun tipo di dato, semplicemente è stato sperimentato come, prendendo di punta dei siti internet pubblici che hanno dei dati magari destrutturati, sono stati presi questi dati, riversati su dei database locali che abbiamo messo noi a disposizione e su questi dati sono state ricostruite delle piattaforme web o risimulati dei siti internet, rendendoli accessibili. Fruibili da mobile, come magari non sono quelli totalmente pubblici, così come sono stati creati dei mashup di dati tra dati presi, per esempio tra i ritardi delle fermate degli autobus e i ritardi delle linee, i furti iperlocali, mettendoli insieme sono stati fatti dei grafi dove i furti locali consistevano, gli scippi del caso, praticamente coincidevano con i ritardi dei mezzi pubblici. Sono state individuate delle zone dove al rallentamento o comunque al ritardo dei mezzi pubblici c'era maggior concentrazione di, appunto, di furti alle persone o scippi alle persone. Questo è un esempio banalissimo di quello che si può fare incrociando dati se fossero messi pubblici e noi vogliamo farlo istituzionalizzando questa cosa. Io 4 anni fa, in tempi non sospetti, ho acquistato il dominio civichack.com.net.it e l'idea appunto è di lanciare entro la fine dell'anno un giorno di Civic Hack in cui persone fondamentalmente tecniche, non solo perché c'è bisogno anche di chi partecipa ragionando sui dati e sulla visione dei dati, faranno questo praticamente per una giornata intera, cioè prenderanno dati, li aggregheranno per dimostrare come integrazione di dati di un certo tipo possono tirar fuori piattaforme utili ai cittadini. L'ultimo punto, appunto, è la diffusione della cultura cultura digitale in rete e il valore di internet. Stiamo facendo appunto dei progetti, degli incontri frequenti, stiamo creando dei contenuti come l'ebook che abbiamo creato sulla cultura digitale, appunto per diffondere quello che è il valore della rete. Perché spesso non viene percepito com'è e soprattutto non viene percepito come strumento che si è utilizzato a fin di bene, insomma, è come strumento di supporto alle attività della vita può migliorare. Vi lascio con un'ultima slide che fondamentalmente ho trovato in rete su questo stralcio di questo scrittore polacco, con appunto una frase che a me è piaciuta moltissimo, che è: noi non usiamo internet, lo vi viviamo e ci muoviamo con internet, che è secondo me un messaggio abbastanza forte che fa capire come internet stia diventando parte integrante della vita delle persone, tanto da dover entrare in tutte le istituzioni, in tutti i momenti di vita, sia pubblici che privati, per poter migliorare la vita delle persone. Io ho finito, credo di essere stato pure più breve del previsto. Vi ringrazio.